Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
Alcuni film invecchiano veramente molto meglio rispetto a tanti altri e The Truman Show sembra girato ieri, invece del 98 e invece sembra parlare proprio del nostro mondo. Forse perché i temi che solleva sono così universali da legarci tutti quanti in un'unica grande esistenza problematica. È un film profetico perché l'avvento del web getta un'altra luce sul film e quindi è molto molto attuale ed è anche estremamente filosofico perché le riflessioni all'interno sono più presenti che mai nella nostra vita. E allora oggi un Daily Cogito per sviscerare insieme il Truman Show, ma come sempre dopo la sigla.
Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie.
Guardando The Truman Show ci sentiamo istintivamente vicini a Truman e ci fanno di conseguenza ribrezzo le comparse che perpetuano l'inganno di questo show globale che intrattiene miliardi di persone. Attenzione, perpetuano però non soltanto l'inganno, ma l'auto-inganno. Un auto-inganno in cui tutti quanti sono presi, anzi in cui tutti quanti siamo presi, perché The Truman Show di primo acchito sembra una cosa, in realtà va a raccontare cose molto diverse, molto più intime, cose che mettono me, non gli altri, sul banco degli imputati. E così c'è l'amico Marlon che lo distoglie dall'evasione, dalle isole Fiji, dal viaggio, raccontandogli aneddoti dell'infanzia condivisa, giocando su ricordi molto intimi che per lui, Marlon, sono ricordi fittizi, per Truman sono ricordi reali. Poi c'è la moglie che lo trattiene a casa sua, nutrendo un sentimento che per lei è artificiale, mentre per Truman è reale, il sentimento dell'amore coniugale. E poi ci sono la madre, il padre e tutti i colleghi. Noi proviamo ribrezzo per tutti questi, ma proviamo empatia nei confronti di Truman. Ma questo è l'altro autoinganno che ci imponiamo guardando questo film. Da spettatori, infatti, o da lettori, da fruitori, noi siamo sempre vicini all'eroe che rompe le catene. Solo io da piccolo tifavo per Scar, Frollo e insomma ci siamo capiti, però normalmente noi siamo vicini all'eroe, al buono, a colui appunto che esce dalla condizione di prigionia. E questo ci aiuta a nutrire l'immagine che vogliamo far sopravvivere di noi stessi. Noi tifiamo per l'eroe perché vogliamo non essere l'eroe, come vedremo è molto difficile, ma vogliamo far sopravvivere l'idea, l'autoinganno di essere noi vicini a Truman. E così, solo davanti al film, festeggiamo quando Truman esce dalla cupola degli studios per scoprire cosa sta al di fuori, per guardare in faccia il mondo nella sua realtà, una realtà più complicata rispetto a quella che potremmo pensare. Ma quando siamo noi chiamati a compiere lo stesso passo, molto più spesso scegliamo la strada di Christoph, la strada di Marlowe, la strada della moglie di Truman. E questa è una verità amara da digerire che il film magari tenta di nasconderci. Truman Show è un film filosoficamente crudele. In primo luogo perché pone una netta separazione tra due dimensioni. La dimensione del dentro di tutto quello che è la dimensione interna, interna agli studios, interna alla sceneggiatura, interna a tutto ciò che è preparato per Truman, e la dimensione del fuori, tutto ciò che sta al di fuori della cupola, tutto ciò che sta al di fuori, quindi nel mondo esterno allo show. Questo è crudele perché è una metafora, le metafore sono intrinsecamente crudele come le favole, ed è un dilemma irrisolvibile che bisogna contestualizzare. Questa è la vera crudeltà, perché di fronte alla metafora di The Truman Show noi ci troviamo responsabilizzati nel vedere nella nostra vita dove quella dicotomia prende forma, e prende forma sempre in modi diversi. Inoltre, in questa dualità fra dentro e fuori, Truman Show ci chiede: ma cosa sei disposto a sacrificare per proteggere quello che sta dentro? La dimensione interna, quella della sceneggiatura. E in secondo luogo, cosa sei disposto a sacrificare quando esci fuori da quella dimensione interiore, da quella sceneggiatura? Insomma, la crudeltà filosofica del The Truman Show è che ci viene detto: guarda che tu resti dentro o che resti fuori, perderai delle cose, dovrai fare dei sacrifici e dovrai sempre soppesare una dimensione di guadagno da una di perdita, e non c'è assolutamente nessuna perdita o nessun guadagno assoluto. E quindi di fronte a questa crudeltà, di fronte a questa crudeltà che è la crudeltà della vita, ogni scelta che compiamo è quel soppesare pro e contro, e non c'è mai il guadagno assoluto o la perdita totale se non quella della morte, ci sovviene una domanda: ma chi è responsabile di tutto questo? Cacchio, perché se lo becco gli faccio un mazzo così. Per assurdo, in The Truman Show, Truman è il punto meno interessante del film, soprattutto a uno sguardo superficiale, perché tu guardando Truman sai che lui è una vittima, sai che lui è l'eroe più o meno consapevole, sai quindi che vincerà. Lo sai per tutto quanto il film che alla fine lui arriverà a quella parete e la supererà. E questo è naturale, perché è letteralmente lo svolgimento della storia dell'eroe. Sono tutti gli altri personaggi a creare e costruire un quadro narrativo forte e problematico. Truman non è problematico, gli altri sì. E allora c'è Marlon, l'amico fedele, fedele a Truman fin dall'infanzia, che fa di tutto per nutrire quell'amicizia, rendendo poco chiaro comprendere se quell'amicizia è autentica o è fittizia, perché Marlon sta veramente con Truman da quando sono bambini, e anche se lui deve sottostare a un copione, a una sceneggiatura, effettivamente è stato amico di Truman fin da piccolo. E quindi dove sta il dentro? Dove sta il fuori? Oppure Meryl, la moglie perfetta di Truman, una ragazza che da cheerleader finisce per conoscere la star del Truman Show, in realtà conoscendolo da sempre, seguendo lo show, e se lo sposa. E sposandoselo fa una scelta di vita che non è semplicemente la scelta dell'attrice, è la scelta di una moglie. E anche lì la dimensione interiore ed esteriore, quella della protezione o quella dell'esposizione, quella del sentimento reale o quella dell'artificio, dov'è che sta? Come faccio a discernere il dentro e il fuori? E poi ci sono Angela e Kirk, la madre e il padre di Truman, soprattutto il secondo, che è talmente assuefatto da questa dicotomia irrisolvibile da voler ritornare nel Truman Show una volta che se n'è uscito, poiché è morto, quindi l'aggravante di sparire e ricomparire, altra dicotomia. Il fardello di tutte queste persone è assurdamente più pesante rispetto a quello di Truman. La consapevolezza di vivere un inganno, un autoinganno, ovvero di aver puntato tutto sul dentro. Attenzione, il dentro in ogni senso, il dentro degli studios, lo ribadisco, il dentro della sceneggiatura, il dentro del proprio ruolo, di ciò che gli altri si aspettano da me, questo è il dentro che si contrappone al fuori. E il fuori adesso cercheremo di capire che cosa è. Dicevo, loro sono i personaggi reali di questa commedia, perché sono loro che danno la dimensione tragica alla commedia. Fosse soltanto Truman il punto fondamentale, beh, sarebbe una favola, una fiaba. Lui scopre che c'è un mondo al di fuori, fa la discesa agli inferi, che è la traversata nel mare artificiale, e poi esce e trova una reincarnazione, una trasfigurazione. ma tutti gli altri danno la dimensione tragica di questo film. E noi, che ci piaccia o no, siamo tutti gli altri. Sì, perché noi tutti continuamente, esattamente come Marlon, come Meryl, come Angela, Kirk e via dicendo, tutti noi continuamente puntiamo quanto più possiamo sui nostri dentro e facciamo di tutto per dimenticare che esiste un fuori. Attenzione, per dimenticare, perché noi lo sappiamo che c'è un fuori, sappiamo che c'è un mondo, che c'è una differenza, che c'è un'alternativa, che c'è un diverso modo di relazionarsi, comportarsi, pensare. Lo sappiamo, anche se continuamente cerchiamo di dimenticarcelo. Esattamente come nello show. Qual è il modo migliore per Marlon di dimenticarsi quello che sta facendo? Lavorare sul proprio ruolo, sul proprio personaggio, al punto che il suo personaggio diventa lui stesso, quindi il dentro diventa dittatoriale e alla fine ci si dimentica, sì che c'è un fuori, ma non per inconsapevolezza, ma per artificio. E noi facciamo sempre questa cosa qua, siamo sempre presi da questa protezione di ciò che è la dimensione interiore, dei nostri dentro, delle nostre sceneggiature. Durante la pandemia, per esempio, il tentativo di aggrapparci all'illusione che tutto possa restare immutato è il nostro tentativo di proteggere un dentro, che attenzione, è stata fatta la stessa cosa anche da chi ha cercato di prevedere. Insomma, è una questione molto complicata, non è semplicemente il dire torna alla normalità, è tentare di inglobare in una dimensione interiore ciò che invece sta facendo acqua da tutte le parti, un mondo che cambia e che io cerco di razionalizzare. La dimensione del dentro è far entrare tutto nel mio ruolo mentale, nella mia sceneggiatura mentale. E quando mi accorgo che qualcosa sfugge, cerco di dimenticarmene o magari cerco di farlo rientrare, ma è impossibile, come se fosse un Truman Show che si espande continuamente. Mi viene in mente in questo un articolo che ho letto qualche settimana fa, se ritrovo il link ve lo metto in descrizione, ma l'ho cercato, non riesco più a trovarlo, magari qualcuno mi può dare una mano. Un articolo che raccontava di come negli Stati Uniti, durante la prima e la seconda ondata di Covid, ci siano stati migliaia di Covid parties, cioè feste fatte al netto del fatto che ci fosse la pandemia, feste in cui si festeggiava esattamente come prima. E molto spesso è capitato che 20, 30, 50 persone durante quelle feste contraessero il Covid. E una volta intervistate, e il giornalista chiedeva, ma scusami, lo sapevi che sarebbe successo? Perché l'hai fatto? La risposta è stata invariabilmente la seguente. Sì, lo sapevo che sarebbe successo, ma mi è stato inevitabile farlo comunque. Questa cosa qua è perfettamente in linea con quanto sto dicendo. Noi tutti compiamo scelte sapendo che c'è un fuori che ci sfugge, ma cerchiamo sempre di raggranellare sufficienti elementi, soprattutto emotivi, per nutrire la nostra convinzione che il dentro sia protetto. Cioè l'immagine che mi sono fatto del mondo è questa qua. E io lo so che c'è qualcosa che la contraddice, ma va bene, lavoro qui per proteggere il mio ruolo, le mie prerogative e tutto quanto. E quindi questo accade continuamente. Lo facciamo nutrendo convinzioni politiche, religiose o di qualsiasi altro tipo che sappiamo di non avere mai approfondito, ma ci danno sicurezza. Ora io lo so, io parlo a ognuno di quelli che mi ascoltano. Sicuramente nella vita di tutti noi riconosciamo un'idea, una convinzione, un qualcosa che affermiamo con grande sicumera, ma in cuor nostro sappiamo di non avere idea di ciò di cui stiamo parlando. Esistono queste cose, è inevitabile che mentiamo a noi stessi. Lo so perché ce l'ho io, ce l'hai tu e ce l'abbiamo tutti quanti. Eppure non le mettiamo in discussione. Perché? Perché anche quello è un modo per raggranellare una dimensione dentro, interna, che mi fa dimenticare per quanto possibile il fatto che poi quella convinzione ha tutta una serie di elementi esteriori che la contraddicono, ma io cerco di difendermi tenendomi aggrappato a questa dimensione interna, di nuovo, come una sceneggiatura. Oppure cerchiamo di nutrire questa sicurezza portando avanti relazioni, lavori o comportamenti che sappiamo non appartenerci, ma meglio così di niente. E quindi continuiamo in questo ruolo, in questa attorialità un po' scema e un po' autolesionista in cui tutti quanti siamo presi. Proprio come nel Truman Show, infatti, è statisticamente impossibile che tu sia Truman. Ovvero, è statisticamente impossibile che tu ti trovi in un dentro, in una dimensione di sceneggiatura, completamente imposta da altri. Questa è la dimensione di Truman. La sceneggiatura lui la subisce, ne è vittima. Tranquillo, non è il tuo caso. È statisticamente impossibile che tu sia completamente inconsapevole del fuori. Certo, ci sono situazioni veramente particolari in cui l'assenza di un'immagine alternativa del mondo può portarci a convincerci che il nostro dentro sia l'unico universo possibile. Ma sono condizioni estreme, per esempio le condizioni di estrema povertà di alcune zone del mondo, dove tu veramente non hai neanche le energie mentali per chiederti chissà com'è il mondo fuori da qua. Condizioni in cui veramente c'è una prigionia psicologica e intellettuale che, fidatevi, in Occidente non conosciamo da secoli, forse anche di più. È statisticamente impossibile che tu sia Truman, perché è impossibile che tu sia guidato da qualche demiurgo onnipotente. Anche se è bello, è bellissimo poterlo credere. Ma crederlo significa di nuovo costruirsi una dimensione di dentro, che si dimentica del fuori. Di nuovo, è costruirsi un piccolo Truman Show. Leggendo Platone, è bello credere di essere il tizio nella caverna che è completamente convinto e persuaso dalle ombre. Avete presente? Caverna di Platone, il filosofo va fuori e vede la verità, ma sotto quelli che sono incatenati vedono le ombre e sono completamente convinti di essere dentro qualcosa di reale. In Matrix, tutti quelli dentro Matrix sono convinti di essere. È impossibile, non è così. Nessuno al mondo è veramente del tutto, assolutamente convinto della realtà unica delle ombre di cui abbiamo esperienza. Perché nessuno ti ci ha messo lì. Non esiste il demiurgo che ti ha piazzato lì e ciao. Lo so, di nuovo, questo è un pensiero confortevole. Ah, guarda, chi mi ha incatenato in questa caverna? Oppure dentro questo Truman Show? Non è così che funziona. Funziona fin tanto che quella è una narrazione che ci serve ad altro. Questo, l'inesistenza del demiurgo, è il motivo per cui Christoph, il creatore del Truman Show, personaggio straordinario interpretato da un Ed Harris oltre ogni immaginazione, questo è il motivo per cui Christoph, alla fine del Truman Show, piange quando Truman esce dalla cupola, piange, viene preso dallo sconforto, uno sconforto che non è uno sconforto di un dio, di un demiurgo, è lo sconforto di uno che si è lui stesso autoingannato. Christoph si era autoingannato sulla natura irrinunciabile del proprio dentro, del proprio Truman Show. E noi siamo Christoph. Non siamo Truman, non siamo vittime dei demiurghi, siamo il demiurgo. Ed è questa la cosa che Truman ci dice in modo incredibile. E attenzione, se avessimo voluto un ulteriore passo, beh, ci saremmo dovuti accorgere che nemmeno Truman è la vera vittima di cui stiamo parlando. Perché? Perché non è quello. Noi vogliamo convincerci che sia l'eroe senza macchia che sfugge al destino infame, ma non è così. Noi vorremmo convincerci di questo perché Truman è l'unico appiglio che ci permette di dire voglio assomigliare a Truman. Ma Truman è un eletto molto più reale rispetto a Neo di Matrix, che lì sì invece è tutto un altro discorso. Ma Truman non è così perché gli indizi continui che finge di non vedere sempre, uno su tutti, quando lui va al lavoro, i due gemelli che lo sbattono sempre lì, sullo stesso posto, per mostrare la pubblicità alle spalle, è chiarissimo che Truman fa una faccia come dire qui gatta ci cova. E sono decine gli indizi nella prima metà del film in cui tu dici vabbè ma Truman, se non te ne accorgi sei proprio coglione. E Truman non è coglione, è uno che fondamentalmente si è convinto che quell'autoinganno è migliore rispetto ad altri, oppure la staticità artificiosa della sua vita, sono tutti elementi che o Truman è completamente scemo e non lo è, oppure anche Truman sta facendo quell'atto di soppesare i costi e i benefici del dentro e del fuori e si è detto a un certo punto vabbè, mi conviene restare qua, calmo e tranquillo. La differenza fra il prima e il dopo, fra il dentro e il fuori, non sta nella consapevolezza. Perché Truman, la consapevolezza che quel dentro fosse limitato e che ci fosse un fuori vastissimo, ce l'aveva sempre avuta fin da bambino, come tutti noi ce l'abbiamo fin da bambini. E poi lavoriamo per crearci degli autoinganni che ci convincano che il nostro dentro è il migliore di tutti. Quindi non è la consapevolezza, ma il gesto di Truman, è l'azione che cambia completamente, il gesto di passare dal dentro al fuori, che lui fa in un modo chiarissimo, prendendosi il rischio di morire navigando in quell'oceano finto che era il luogo dove lui aveva perso suo padre, quindi dove le sue fobie avevano trovato la dimensione più terribile. È quello, è il gesto che cambia tutto. Il punto del Truman Show, secondo me, uno dei punti, è un film dalle molte sfaccettature, il punto del Truman Show è che tutti quanti siamo sempre all'interno di un autoinganno, siamo sempre autoingannanti nei confronti di noi stessi, e ciò che conta non è la consapevolezza, non basta la consapevolezza, perché siamo già consapevoli della limitatezza della nostra dimensione interna. Conta che cosa siamo disposti a fare, ovvero a sacrificare per non fare la fine di Christoph, ovvero fare la fine di quello che vuole tenere in piedi l'autoinganno anche quando la motivazione di quell'autoinganno viene meno, quando tutto è crollato. Sapevi o non sapevi? È una domanda inutile, perché tutti quanti mentono. E se tu avessi chiesto a Truman, sapevi o non sapevi, lui mentirebbe, così come mentiamo noi, tutti quanti, quando ci troviamo in quelle dimensioni in cui cerchiamo di far resistere i nostri autoconvincimenti, finiamo per mentire, perché la verità è difficile da sopportare, non per gli altri, ma per noi stessi. La domanda vera è, cos'è che hai fatto? Cosa hai fatto sapendo che le cose stavano così? Quali azioni hai compiuto per far sì che quel dentro fosse almeno in minima parte messo in discussione, sapendo che è un autoinganno, cosa hai fatto per uscirne? Christoph ha ragione, ha perfettamente ragione quando dice a Truman, là fuori, nel fuori, troverai soltanto un altro dentro, questa è la traduzione di quello che gli dice. Il mondo infatti è un labirinto dentro un labirinto, il mondo è un autoinganno dentro un autoinganno, perché, come si dice molto spesso, la realtà è il modo con cui abbiamo concordato di considerare la realtà. Ciò che è normale lo riteniamo tale perché abbiamo trovato un accordo fra di noi a dire che tutto questo è normale. Ecco la nostra dimensione interiore, il nostro dentro che proteggiamo, la nostra sceneggiatura. E al di fuori c'è un sacco di roba. Anche il fuori poi diventerà una dimensione di sceneggiatura. Non c'è l'autenticità finale, la verità. Sarà sempre un labirinto dentro al labirinto. Ed è per questo che la differenza fra Marlon, l'amico d'infanzia, e Truman non sta nella consapevolezza. Entrambi, in modo diverso, sanno fin da principio di essere dentro a un autoinganno. E l'autoinganno di Truman non è tanto diverso da quello di Marlon. La differenza sta nelle azioni. Le azioni che compiono. Marlon considera sempre più conveniente mantenere l'autoinganno del dentro. A un certo punto Truman considera meno conveniente stare dentro quell'autoinganno. Cioè, soppesando i sacrifici, compiono scelte diverse. Ogni dentro è destinato a morire, sempre, perché si fonda su degli elementi che sono transitori. E quando quelle condizioni, quegli elementi transitori vengono meno, anche l'esistenza di quella dimensione interiore viene meno. La sceneggiatura del Truman Show vive della presenza di Truman, o meglio, della partecipazione alla sceneggiatura di Truman. Quando questa cosa viene meno, la sceneggiatura muore, il Truman Show muore. Il Truman Show muore perché Truman se ne va, o ancora prima, perché Truman decide di non voler più far parte di quella sceneggiatura. Il labirinto muore quando se ne va il suo Minotauro, perché il labirinto si fonda sul Minotauro, non sull'intricata rete del labirinto, ma sul Minotauro. A quel punto, quando le condizioni delle nostre dimensioni interiori vengono meno, alcuni restano e si estinguono insieme a quel dentro. Christoph decide di estinguersi insieme al Truman Show. Perché la sua scommessa è talmente forte su quel dentro che lui non riesce più a pensare al fuori. La sua denuncia, per quanto lui abbia ragione, là fuori troverai soltanto un altro labirinto, non si ferma lì. Lui rifiuta il labirinto che c'è di fuori e questo lo porterà ad estinguersi insieme alla sua sceneggiatura. Alcuni escono quando si accorgono che il dentro ormai non ha più ragione di esistere e si mettono a costruire un altro dentro, cioè a chiedersi cosa stavo difendendo lì, intorno a cosa girava la mia esistenza lì e adesso su cos'altro posso fondarla la mia esistenza? Questa è la domanda che tutti dovrebbero porsi. E dicevo, il Truman Show è un film molto molto attuale, anche alla luce del web. Il web è un labirinto in cui dentro e fuori, online e offline, pubblico e privato, autentico e artificiale, continuano ad alternarsi. E la parabola del Truman Show ci dice tantissimo sul modo con cui noi stiamo vivendo oggi il web. Mi vengono in mente le live su Twitch, in cui si vive in diretta streaming, mangiando, dormendo, eliminando falsamente la dicotomia fra online e offline, che in realtà continua a persistere, ma lo streamer costruisce, raggranella sufficienti elementi per costruirsi un dentro che gli basta. Sa che c'è un fuori, lo sa perfettamente, lo vive, sa che sta sacrificando delle cose per mantenere quell'elemento della sua vita, quel dentro, ma comunque continua a perseguire quella sorta di necrosi dell'esistenza che è il trionfo del dentro su tutto ciò che potrebbe esserci al di fuori. I video di YouTube in cui mille stratagemmi vengono messi in atto per simulare spontaneità, per esempio quando uno YouTuber si siede, aggiusta l'obiettivo per far vedere che si è seduto lì per caso, quando in realtà le cose non stanno così, quella mossa l'ha provata 350 volte. E la stessa cosa la possiamo dire su Instagram, in cui un creatore di contenuti fa 27, 28, 35, 50.000 foto perché poi venga fuori quella in cui sembra un selfie rubato, spettinato e via dicendo. Quindi è la continua dicotomia fra dentro, fuori, online e offline, pubblico e privato, che noi dobbiamo sempre mettere in discussione, mai convincendoci che l'uno valichi nettamente e definitivamente l'altro, perché le cose non stanno così. E all'interno di queste dicotomie, esattamente come nel Truman Show, nessuno ci inganna, nessuno è inconsapevole. Tutti ci prestiamo a un gioco in cui non siamo Truman, siamo Marlon, siamo Christoph, siamo il demiurgo del nostro stesso autoinganno. E il Truman Show poi fa trionfare questa immagine con il finale in cui tu vedi il pubblico che alla prima possibilità di cambiare canale, cosa fa poi? Cambia canale, cercando un altro autoinganno, un fuori che diventerà un altro dentro. Alla fine, sul Truman Show, la frase più importante viene detta non da personaggi del Truman Show, ma da Batman, dal Batman di Christopher Nolan, che di maschere se ne intende. C'è una frase che a me sta molto a cuore, a un certo punto viene detto: non è ciò che sei, ma ciò che fai che ti qualifica. Ecco, il punto del Truman Show è: quando arriverà il momento, cosa farò io? Quando la dimensione del mio dentro, della mia interiorità, di ciò che sento al sicuro intorno a me, entrerà in crisi perché ciò su cui si fondava è venuto meno, farò come Christoph, come Marlon, e mi lascerò morire insieme all'estinzione del mio Truman Show? Oppure farò qualcosa che mi permetterà di aprirmi a quel fuori che nel Truman Show non poteva trovare spazio? Ma l'ultima cosa da fare è autoingannarsi ulteriormente dicendosi: non lo sapevo. Per me questa è la lezione del Truman Show ai tempi della pandemia Covid. Dire "non lo sapevo" è una stronzata. Lo sapevamo, lo sappiamo sempre e abbiamo sempre la possibilità di decidere cosa fare con la nostra vita adesso, in questo momento, per non dimenticarci che c'è sempre qualcosa che va oltre rispetto alle normalità che ci siamo disegnati. Questo per me è il Truman Show. E spero di aver detto delle cose interessanti, di aver aperto insomma qualche sentiero interpretativo originale. Ovviamente è la mia interpretazione, il film poi è molto più vasto di così e si presta a tantissime letture diverse, però credo che sia un film interessante da riguardare proprio in questo periodo storico. Per me lo è stato, mi ha stupito quanto bene sia invecchiato e quindi vi consiglio di guardarlo. Ne vale assolutamente la pena, sembra un film uscito da quest'ultimo decennio ed è una cosa abbastanza rara. Quindi, grazie per avermi seguito fino a qua. Se siete in live, non uscite, adesso apriamo anche la chat vocale per due chiacchiere a voce, grazie a Discord. Se siete in differita invece condividete, fate conoscere Daily Cogito alle persone che vi circondano. Ricordatevi che questa settimana abbiamo tre appuntamenti importanti: mercoledì Massimo Polidoro, giovedì Kalel, venerdì Darwin, e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.